Siamo partiti convinti di andare in un paese sconvolto dalle guerre, dove ancora le ferite sono aperte per moltissimi episodi gravissimi ai tempi di Saddam, e questo l'abbiamo trovato. Però devo dire che questo paese, che è il Kurdistan del Sud, ossia l'Iraq del Nord, ma i compagni sono abituati a dire che è il Kurdistan del Sud, perché vogliono che sia attuata appunto l'unificazione di tutto il Kurdistan, e quindi quando siamo arrivati hanno subito detto: questo è il Kurdistan del Sud. Erbil è la città del Kurdistan che ci ha accolto, che sta a nord verso i confini con la Turchia, e che per questo motivo raccoglie nelle sue vicinanze il maggior numero di profughi curdi che fuggono dalla Turchia, perché i paesi che stanno ai confini vengono bombardati continuamente e molte persone sono costrette a fuggire, anche perché politicamente impegnate, oltre che militarmente, e a volte rischiano di essere presi dalle incursioni turche. Per questo l'Iraq del Nord, che invece si chiama Kurdistan del Sud, è un paese che è una regione comunque autonoma di tutto l'Iraq, e ha un suo governo autonomo. Siamo stati accolti da un parlamentare del Parlamento, appunto un parlamentare che era stato anche in Italia e aveva fatto degli incontri con dei rifugiati politici curdi, e ha fatto un giro per l'Italia perché è assessore, diciamo, del Parlamento per l'economia, e per l'economia agricola soprattutto, e quindi è venuto in Italia a cercare di fare degli accordi, perché la sorpresa che abbiamo avuto è quella che questa regione dell'Iraq è una regione in espansione. È una regione che continuamente ti fa incontrare cantieri, palazzi in crescita, città che si allargano, campagne piene di prodotti, e quindi è molto ricca, diciamo, come terra, ma è anche molto proiettata verso il futuro come organizzazione politica e economica, per cui cercano investimenti, progetti, e sono alla ricerca appunto di investitori esteri, in quanto loro sono l'unico parte dell'Iraq che non è stata toccata dalla guerra, né nel 91, perché era considerata no fly zone, né nell'ultima guerra, perché parte dei curdi, del popolo curdo lì che governava, hanno fatto anche l'accordo con gli americani, cosa che gli è stata molto rimproverata dagli altri curdi, sia iraniani che turchi, ma che loro hanno visto come l'unico strumento per poter vedere intanto Saddam punito per le migliaia e migliaia di morti che ha fatto, sia con i gas che con le bombe e il napalm tra loro, tra il popolo curdo, e sia perché avevano necessità di far crescere questa regione, anche per cercare di accogliere tutti, come stanno facendo, tutti i profughi che vengono cacciati dall'Iran, dalla Turchia e dalla Siria. Dico questo perché all'inizio eravamo un po' indecisi di come comportarci, però abbiamo potuto verificare che è un popolo che si sa governare. Si sono lamentati di avere il 7-8% di disoccupazione, che a noi sembra niente, perché sì, con i livelli che ci stanno qui in Europa e in Italia, e loro invece era un problema, perché vorrebbero che la popolazione sia al massimo dell'occupazione, anche perché gli serve la gente, però hanno dei programmi culturali molto ampi, per cui le scuole sono a tutto respiro, hanno i campus, hanno le scuole elementari, hanno il 98% della popolazione che sa leggere e scrivere, e il 96% che frequenta le scuole superiori, quindi è un livello in espansione molto grande. Oltre alle costruzioni, alle campagne coltivate, a montagne anche che stanno rimboschendo anche per i problemi climatici, quindi abbiamo trovato un paese in crescita. E su questo paese ci sono i profughi appunto curdi dall'Iran, dalla Turchia e dalla Siria. Abbiamo visitato dei campi profughi sia dalla Siria sia della Turchia. c'è una differenza. Dalla Siria, i curdi che arrivano dalla Siria sono veramente affamati, gente che in Siria non stava assolutamente bene e che sono veramente tutti contro Saddam, devo dire, sono fuggiti dalla Siria attraverso la frontiera occidentale dell'Iraq. La frontiera occidentale dell'Iraq che confina con la Siria e ha aperto due campi profughi, uno vicino al confine e uno un po' più lontano, che è quello che abbiamo visitato noi, che è un giorno di cammino, perché lì si parla di cammino a piedi, chiunque è profugo si raggiunge i posti a piedi e sono 100 chilometri, loro dicono un giorno di cammino, penso che forse è un mese, comunque. Abbiamo visitato questo campo che è il campo di, ce l'ho segnato perché altrimenti non me lo ricordavo, Domiz, che è dove ci sono 3.000 profughi siriani, dove la maggior parte sono curdi, dico la maggior parte perché in parte sono anche siriani, e che vengono appunto da città vicine al confine. Che cosa hanno trovato? Hanno trovato che le guardie siriane dei confini sono fuggite tutte. E invece il PKK e quindi i curdi organizzati militarmente tengono loro il confine e hanno aperto le frontiere per far fuggire le persone dalla Siria. E quindi hanno questa possibilità di rifugiarsi lì, e dove l'ACNUR, diciamo noi in Italia, l'UNHCR, che è l'ACNUR dell'ONU, che ha allestito questi campi con l'aiuto del governo iracheno, che è un governo curdo comunque, che sarebbe il governo della parte Barzani, ecco perché.
Per capirci.
Mentre invece Talabani, che è un uomo che fa il presidente dell'Iraq, sta a Baghdad. Mentre invece questi sono il governo curdo iracheno è costituito da diciamo affiliati al partito di Barzani, anche se hanno anche l'opposizione all'interno, sono 110 deputati e sono organizzate insomma in assemblea duplice come da noi ed hanno anche appunto questa posizione per i peshmerga di Barzani, che fu il loro padre della patria, e tant'è vero che fu il primo che istituì una repubblica curda in Iran nel 1946, ma durò solo 8 mesi. E quindi per loro è il primo curdo che ha cercato di unificare il popolo, per questo per loro è un padre della patria e viene così venerato. Adesso al governo c'è il nipote, c'è il figlio, il nipote, poi lì le cose sono dinastiche, perché alla fine, anche se sono eletti liberamente, naturalmente il culto della personalità
è presente.
Non come quello di Atatürk in Turchia, ma insomma abbastanza ricordato, ecco. Ci hanno portato anche a vedere la tomba in cima a una montagna, cose del genere. Comunque la visita ai campi è stata la visita più toccante. Abbiamo visto centinaia di migliaia, diciamo, di bambini, questo campo profughi che abbiamo visitato di Domiz. È un luogo di malinconia, dobbiamo dire, le tende sono di tela, bianche e grigio-verdi, il terreno è brullo e polveroso, tutti sono pieni di tosse, anche noi non riuscivamo a respirare, tra l'altro sono 40-45 gradi, non è che lì si sta freschi, insomma. Mentre invece tra un po' arriva anche l'inverno. E quindi l'ACNUR stava distribuendo le coperte già, mentre noi morivamo di caldo, però già gli stavano distribuendo le coperte, mentre il governo iracheno gli fornisce da mangiare, le scuole infatti ci sono subito, anche nell'altro campo di Makmur, che sta invece a est dell'Iraq, vicino l'Iran, e che è formato più da curdi e turchi, che sono organizzatissimi, hanno il sindaco, il consiglio provinciale dentro il campo, sono in 12.000, mentre questo campo di siriani sono ancora in 3.000 e sono lì da 6 mesi. Che cosa succede? Che le persone che fuggono dal paese in guerra, com'è la Siria, con i bombardamenti, le rivolte, sono a parte la parte più povera del paese, questa dei curdi siriani, ma addirittura pensano di non tornare più, la maggior parte pensa di non tornare più in Siria, non è che stanno aspettando che finisce la marietta e poi rientrano, la maggior parte vuole rimanere lì nell'Iraq curdo e moltissimi hanno già trovato lavoro, perché è un paese in espansione, immaginate che fanno strade dappertutto, palazzi dappertutto, e il lavoro si trova subito, e il campo è organizzato in modo tale che tutti coloro che stanno nel campo hanno una tessera e possono entrare e uscire, c'è chi va a scuola, c'è chi va all'università e c'è chi lavora, per cui questa organizzazione dei campi in questo modo permette alle persone di non essere detenute, perché i campi che stanno invece in Turchia, di cui parlano molto i giornali, sono delle carceri in pratica, perché nessuno può uscire e entrare, sono tenuti col filo spinato e con le guardie intorno e nessuno ci può andare ai campi, però ce n'è uno che ci sono 20.000 persone in Turchia per i siriani, quindi qui c'è una differenza sostanziale, che c'è gente che ha una prospettiva di futuro, c'è chi vuole rimanere in Iraq, c'è chi vuole anche tornare in Siria appena si calmano le acque, c'è chi ha i figli che vanno a scuola, c'è chi ha trovato lavoro, quindi è un campo sui generis, come lo è quell'altro che invece sta al confine con l'Iran, dove sono tutti curdi turchi che sono organizzatissimi, hanno le case in muratura, si sono fatti piccole casette ma in muratura, sono organizzati con il sindaco, gli assessori, addirittura hanno un rappresentante estero che riceve le associazioni che vengono dall'estero a vedere il campo, quindi sono due forme diverse, però che denotano come la gente che va lì capisce che sta nel proprio paese, perché i curdi del campo di Makmura, per esempio, nelle loro scuole insegnano il curdo, non si impara più il turco come erano obbligati a fare in Turchia, insegnano il curdo kurmanji, che è la lingua che va scritta anche in caratteri latini, e quando arrivano che devono andare all'università, l'ultimo anno di liceo, e hanno il liceo nel campo, gli insegnano il curdo sorani, perché il curdo sorani viene scritto con caratteri arabi, così quando andranno all'università, dove per entrare devono sostenere un esame, appunto perché non sono iracheni, e devono imparare anche l'altra lingua, quindi c'è un'organizzazione politica, economica e sociale molto più elevata, anche se hanno problemi, per esempio vediamo se riusciamo a fare un progetto con loro per avere un ospedale, perché in effetti l'ACNUR gli ha messo un ospedale che dura 4 ore al giorno, che in pratica è un pronto soccorso, le donne per partorire devono andare alla città più vicina, capite che senza le strade stanno costruendo adesso, tutte polverose, 30 chilometri fatti con un abetto oppure con una macchina se la trovano, e quindi ci sono problemi, c'è necessità per 12.000 persone che ci sia almeno un piccolo ospedale con dei letti di degenza, e ci hanno chiesto di aiutarli a fare questo ospedale, mentre nel campo di Domiz, che sta all'altro confine occidentale dove sono siriani, questo problema è sentito di meno, perché sono appena 6 mesi che stanno là, c'è un ambulatorio dove ci sono i medici senza frontiere, volontari che operano lì, e ci sono anche medici del governo iracheno che danno una mano come volontari, hanno addirittura 8-9 infermieri, e quindi lì come pronto soccorso, diciamo anche lì che non è un ospedale, per adesso si arrangiano, penso che tra un po' arriveranno i problemi anche per loro. La caratteristica di questi campi comunque sono i bambini. Sono centinaia di bambini che appena arrivi ti arrivano incontro, come ho visto in Palestina e in altri posti, appunto, dove noi andiamo a portare la nostra solidarietà, e bambinetti di 7-8 anni che vendono le sigarette, perché si arrangiano anche loro, e vendono le cioccolate che gli regalano quelli dell'ACNUR, si vendono tutto, e poi sono allegrissimi, loro portano l'allegria nel campo dove invece vige la miseria in generale, ecco. E questi bambini a Domiz ci hanno anche corso dietro il pullman quando siamo arrivati, ci hanno aspettato quando ripartivamo, ci hanno fatto una manifestazione gridando Kurdistan libero e morte ad Assad. E hanno cantato le loro canzoni, erano centinaia di bambini tutti impazziti perché hanno visto questo gruppo, eravamo una ventina tra le macchine fotografiche, e c'erano delle ragazze molto giovani che gli hanno che hanno giocato con loro, insomma, abbiamo portato una ventata, diciamo, di allegria, ed è stato, insomma, una cosa molto commovente. Mentre invece, appunto, abbiamo assistito in una città vicino Sulaymaniyah, che sta sull'est dell'Iraq, vicino all'Iran, abbiamo visto una città dove Saddam bombardò, in due giorni morirono 12.000 persone, hanno fatto un sacrario che abbiamo visitato, e c'è stata la particolarità che due giorni dopo questo bombardamento, che era di gas, napalm e cose chimiche, e sono rimasti tutti bloccati su questo terreno, tutte le persone che stavano fuggendo dalla città, era la prima guerra, era nel 98, durante la guerra. Calcoliamo che c'è stata anche una guerra di 10 anni tra l'Iraq e l'Iran, quindi sono tutte popolazioni molto provate. Queste 12.000 persone, moltissime donne e bambini, sono stati trovati ancora rallontolanti e moltissimi già morti, dai giornalisti internazionali che hanno saputo immediatamente del bombardamento e si sono precipitati in 2 o 3 giorni, era pieno di giornalisti, e ci sono lì le foto di tutte le persone appena morte. Questi giornalisti hanno testimoniato al processo al Tribunale Penale Internazionale contro Saddam, e i giudici hanno pure chiesto: ma voi come fate a garantirci che queste persone fotografate su questi campi sono di questo bombardamento? E la data, i giornalisti si erano fatti fotografare da altri colleghi con le macchine fotografiche, con la data, il luogo e loro davanti, insomma, quindi hanno dato credito a questa cosa che nessuno sapeva, di migliaia di morti, che era una delle stragi imputate a Saddam. In un'altra città ci sono stati 8.000 morti sempre con questi sistemi, napalm, armi chimiche e gas. E quindi evidentemente queste cose hanno indotto pure questa parte curda a collaborare nella cacciata di Saddam, diciamo, insomma, è stata una posizione dovuta anche a queste cose che hanno subito. Devo dire che questo governo Barzani, diciamo, veramente raccoglie moltissime adesioni, tutti parlano di questa liberazione, che loro si sentono appunto metà del popolo curdo che è riuscita ad avere una propria patria, e sperano di inglobare anche la parte curda, la parte turca e la parte iraniana. La nostra delegazione, c'erano giornalisti, avvocati, studenti, camionisti, c'eravamo anche un camionista che tra l'altro ha fatto delle foto bellissime, ha fatto con la Cinepresa, faremo un DVD e poi verrà distribuito, e come sempre il report di tutte le giornate sarà dato appunto alle riunioni del coordinamento Kurdistan che esiste in Italia. Noi siamo andati con l'associazione Verso il Kurdistan di Alessandria, che da anni si occupa di portare solidarietà e piccoli progetti che finanziamo facendo raccolta in giro, e che portiamo personalmente giù, perché la Turchia non fa passare soldi su banche o su singoli, e questi progetti di solito passano attraverso il governo turco, e noi per non fare questo andiamo giù direttamente ogni 3 mesi, ci sono gruppi che vanno, e le persone che vengono in questi viaggi a volte lo vedono da internet quando sono organizzati, e quindi cambiano le persone che vengono, molte sono nuove ogni viaggio, però rimangono molto stupite appunto di conoscere questi luoghi e queste persone di cui si parla molto poco, ecco.
Senti Simonetta, questo il Kurdistan iracheno, insomma, che è quasi uno stato,
è una regione dell'Iraq ed è uno stato a parte, diciamo, una regione autonoma,
diciamo, in sostanza. Ma loro come obiettivo a lungo termine si pongono appunto quello di una creazione, comunque di un'entità curda che abbracci anche le altre comunità che vivono, ricordavi,
sì,
tu, in Iran,
dico,
in Turchia,
in modo non ideale, proprio in modo materiale, perché loro ritengono, almeno ufficialmente dicono, che loro sono per la diplomazia, quindi dicono: noi per anni i nostri peshmerga hanno fatto i partigiani, i peshmerga sono proprio i loro partigiani, abbiamo fatto i partigiani, non abbiamo ottenuto nulla, poi con la diplomazia siamo riusciti ad ottenere, certo noi abbiamo detto, hai avuto la fortuna nel 91 che era una no fly zone, loro stavano in pace, gli altri poverini venivano, subivano la guerra. Adesso nell'ultima guerra anche hanno avuto questa fortuna, non so se è fortuna o frutto appunto della diplomazia. Loro dicono che sbagliano i curdi turchi, che non dovrebbero fare la lotta armata perché con la diplomazia potrebbero, però la situazione turca è diversa.
Sì, decisamente.
Non so quanto sia vera questa cosa, né so quanto sia vera che loro la raccontano agli stranieri, magari non è così e magari sotto sotto appoggiano, ma non lo so, ecco. Non si riesce, non siamo nessuno, noi siamo un gruppo, ci hanno ringraziato, hanno detto qui vengono ministri, vengono parlamentari di altri paesi, ma noi siamo contenti perché voi siete i rappresentanti della società civile e quindi siamo contenti che siete venuti, però essendo rappresentanti di una società civile non abbiamo nessun potere, diciamo, di trattativa o nulla, per cui siamo cittadini per loro comunque, che non è che ci devono dire le loro posizioni, ecco.
No, però c'è un potere, diciamo, di informazione e di solidarietà che non è da mettere
sì,
in secondo
sì,
piano.
Sì, devo dire che rispetto ai campi appunto profughi molto decantati, che sono quelli che ha allestito la Turchia per i profughi siriani, è tutta un'altra cosa, insomma, date le condizioni anche di povertà, però la gente è libera di entrare e uscire dai campi, andare a scuola, andare a lavorare, sono appoggiati, quelli siriani intende sempre questo dell'ACNUR, e gli altri si sono, negli anni sono fatti pure le casette in muratura, per cui c'è una libertà di pensiero almeno che in Turchia non avevano. Questi curdi turchi che stanno al campo di Makmura non avevano la libertà di insegnare la loro lingua, per esempio, la loro storia. Adesso invece gestiscono le scuole, abbiamo conosciuto gli insegnanti, ci hanno portato nelle classi, i ragazzi parlano tutti inglese, insomma, sono sforzi che dimostra il popolo curdo di essere in grado, un giorno che possono liberarsi, di gestire una comunità.
Eh beh, non ci sembra cosa da poco.
Questo paese
gliene
ha dato l'opportunità, anche se nei campi, perché d'altra parte anche loro non è che navigano nell'oro, però un giorno avranno le case. In questa prospettiva di crescita, in effetti, speriamo, lì si diceva, alcuni hanno l'idea di diventare come Dubai, noi speriamo di no, però ecco, hanno questa voglia di crescere e purtroppo chi comanda sarà chi gli fa, che ne so, aprire i casinò, fare i grattacieli, non lo so. In effetti l'idea sembra quella, perché stanno facendo delle costruzioni in mani oltre alle dighe, e lì ci sarà molto da discutere, insomma. Abbiamo visto delle gole bellissime, che speriamo che non chiudano con le dighe, abbiamo visitato dei posti molto belli nelle montagne, mentre invece nella parte più a sud, verso Baghdad, ci sono gli acquitrini. Loro hanno la parte più bella lì.
Certo, quella sulle montagne.
Mentre invece più a sud c'è la malaria. Tra l'altro le malattie riscontrate che abbiamo chiesto lì nei campi, e molte sono malattie polmonari, evidentemente date proprio a questo fatto che lì si respira petrolio da tutte le parti dove vai, anche nelle città, il petrolio gli esce da orecchie, non sappiamo. La questione del petrolio, ad esempio, in questa regione autonoma curda, siccome noi abbiamo sempre pensato, Barzani, talabani, la questione sono le accise del petrolio, in effetti c'è un accordo per cui Baghdad deve passare il 17% delle entrate del petrolio a loro, ma gliene passa il 10-11%, e su questo c'è una battaglia tra i due parlamenti. Però non è che vengono dati in mano ai Barzani o ai talabani, vengono dati in mano a un parlamento di 110 persone che rappresentanti con 5-6 partiti. Quindi la storia è un po' diversa da quella che normalmente gira, insomma.
Sì, specie da quelle parti.
Sì, da quelle parti, anche qui.
Quindi, assolutamente.
Abbiamo, insomma, acquisito anche informazioni su questo, perché in effetti conoscere un popolo, riconosce anche come è organizzato e di che cosa vive.
Va bene, Simonetta, senti, siete ritornati domenica, prossimi, prossimi appuntamenti, visto che appunto non fai in tempo a arrivare, che già riparti.
Si parte per la Turchia, per il Kurdistan turco, verso dopo metà novembre, per portare i nostri aiuti per i progetti che sono, ricordate, Van è la città che è stata colpita dal terremoto, ancora 200.000 persone sono ancora nelle tende, il governo turco non ha mandato nulla se non poche case come ha fatto Berlusconi all'Aquila, hanno fatto un po' di propaganda con la televisione anche loro, hanno imparato subito, mentre invece la popolazione, parecchia gente, 100.000, 200.000 ancora stanno nelle tende. E poi c'è Akkari, che è la città da dove vengono la maggior parte in Iraq di profughi, che è una città di confine tra la Turchia e l'Iraq, che è stata quasi rasa al suolo da novembre scorso, che viene bombardato ogni quarto d'ora, e quindi c'è da ricostruire. Poi ci sono tutti quei progetti con le bambine, per far studiare le bambine, perché nelle famiglie quando ci sono due lire fanno studiare i maschi, quindi avevamo fatto un progetto che va avanti da oltre 3 anni e portiamo anche quello che serve per far studiare queste bambine. Insomma, i progetti sulla cultura e sulla medicina sono quelli più seguiti, anche se abbiamo anche fatto con un progetto sempre autonomo, abbiamo fatto costruire un mercato coperto per i profughi che vendono le cose per strada e quando piove non possono, quindi abbiamo anche aiutato la costruzione del mercato coperto. E poi c'è la lotta ad Hasan Kaif contro la diga che vuole coprire questo paese che ha 3.000 anni avanti Cristo, archeologicamente importante, tipo Matera, ma 6 volte di più, insomma.
E che dovrebbe essere sommerso.
E dovrebbe essere sommerso a 33 metri di acqua.
Va bene, Simonetta, ti ringraziamo moltissimo, ci risentiremo.
Scusate,
per...
è stata un po' lunga, però
necessitava.
Sono cose abbastanza interessanti, visto che se ne parla di meno di altri popoli che giustamente vengono seguiti.
No, soprattutto poi per quanto riguarda, diciamo, la parte irachena del Kurdistan.
Infatti abbiamo voluto vedere appunto anche questa parte, perché se abbiamo l'idea che è giusto che i curdi siano riunificati, dobbiamo vedere tutti i posti dove loro stanno vivendo.
Benissimo.
Va bene.
Un abbraccio e ci risentiamo per novembre, se non prima. Ciao. Sì.